veniamo per essere considerati dei maestri, posti su degli altari ed adorati. Avete già abbastanza felici da adorare. Non veniamo per fare dei proseliti, dei seguaci di un'etichetta. Semmai veniamo per distruggere tutto ciò. Distruggere ciò che vi inibisce la comprensione. Le suddivisioni razziali, morali, religiose, sociali e via dicendo. Tutto quanto vi impedisce di avvicinare i vostri simili e comprenderli. Se le verità che conoscete vi impedissero di andare incontro a chi non la pensa come voi, voi non le avreste comprese, e siete voi che dovete comprendere. Nessuno può farlo al posto vostro. Noi veniamo per agevolarvi la comprensione, non per essere un ostacolo di più. Vi parliamo di verità, ma le nostre parole rimangono aride, sterili, se voi non le comprendete. E per comprenderle dovete avere la volontà di capirle. Noi non parliamo per tutti, parliamo per quelli che sono insoddisfatti di ciò che sanno. Chi non desidera approfondire ciò che conosce, chi è sereno nella concezione della vita che ha, non tenga in nessun conto ciò che noi diciamo, ma chi vuol capire deve sacrificare una parte di se stesso per comprendere. Ciò che ha aiutato nel cammino trascorso non deve trasformarsi in un pesante fardello, in quello ancora da compiere. Quando parlo di cammino da compiere e di comprensione, non intendo riferirmi a nozioni da acquisire e ritenere con la memoria, nozioni che poi possono anche essere dimenticate, ma parlo di quella comprensione che è liberatrice, che non è un processo della mente, ma che dona un nuovo sentire, un nuovo essere. Perciò non può essere obliata. Una tale comprensione, o figli cari, non si raggiunge facendosi discepoli di qualcuno in particolare, ma facendosi unicamente discepoli della verità, ovunque essa sia. e lascio momentaneamente. La pace sia con voi e con tutti voi. Io sono la guida fisica di Roberto. Vi prego di stare con i piedi uniti. Le palme delle mani appoggiate sui ginocchi. Adesso io produrrò un fenomeno luminoso. Quando dirò sì, chi è vicino all'interruttore, la sorella Maddalena accenderà l'interruttore accenderà la luce. E quando nuovamente dirò sì, la spingerà. Così voi potrete vedere che durante questi fenomeni niente è sopra le mani del medium. Io mi raccomando di stare molto concentrati, perché voi sapete che questi fenomeni sono molto disturbati dalla luce. È vero? E quindi l'energia necessaria sì. Un doppio effetto, è vero?
Sì. La follia rete.
Guarda, fin da Cristina. Non tua figlia, l'altra che è Cristina di nome. Sì. saluto, restate concentrati nel comando. Avete parlato questa sera del problema degli atei da noi introdotto. Sì, in effetti possiamo dire che non molti degli uomini che sono incarnati sulla terra sono degli atei, ma mi sarebbero da dire molte cose a questo riguardo che occuperebbero gran parte della possibilità della nostra comunicazione. Voglio solo farvi riflettere su una affermazione, e precisamente quella: io credo che vi sia un solo Dio. Ma il credere questo e l'affermare questo comporta necessariamente una serie di altre conseguenti nella logica e nella necessità affermazioni. Dire io credo in un solo Dio significa dire io credo in una sola realtà, cioè che può esistere un'unica realtà e che tutto quanto esiste non può che far parte di essa, cioè di Dio. Lo stesso mondo nel quale voi e noi viviamo fanno parte di questa realtà, perché nel momento che ne fossero avulsi non vi sarebbe più una sola realtà, ma più di una, a meno che noi non ammettessimo che le molte realtà che possono esistere in effetti sono parti di una stessa realtà, ed è proprio quello che noi vogliamo affermare. Dire quindi che esiste un solo Dio significa necessariamente ammettere che esiste una sola realtà, e necessariamente ammettere che Dio è illimitato, infinito, completo, perfetto. Vedrò di spiegarvi meglio se è possibile. Nel mondo che voi percepite, un oggetto è distinto da ciò che non è l'oggetto. È vero, figli e fratelli? Ma nel momento che io facessi sparire tutto quanto esiste, tranne un solo qualsiasi oggetto, ed ovviamente me compreso, l'oggetto diverrebbe l'unica realtà esistente, e non esistendo alcuna cosa che lo limiterebbe, diverrebbe illimitato. E se lo spazio fosse un attributo dell'oggetto, l'unico spazio che esisterebbe sarebbe quello occupato dall'oggetto. Perciò l'oggetto, occupando tutto lo spazio esistente, diverrebbe infinito. Se noi ci soffermiamo sul concetto dell'unica realtà e con la nostra mente cerchiamo di capire che cosa esiste oltre questa unica realtà, la nostra mente abituata a ragionare in un certo modo ci fa rispondere automaticamente il nulla. Ma in effetti la domanda non ha senso, perché esula dal postulato, e cioè che la realtà sia l'unica cosa esistente. Quindi non si pone la domanda, non possiamo chiederci che cosa esiste quella realtà. È l'unica cosa esistente. Allo stesso modo Dio, se è l'unica realtà esistente, è necessariamente illimitato ed infinito. E per la stessa ragione, egli è indivisibile. Se infatti si dividesse realmente, la sua creazione, poniamo, non sarebbe più l'unica realtà esistente. E Dio non sarebbe più illimitato, perché verrebbe limitato dalla sua stessa creazione. Cioè esisterebbe Dio ed esisterebbe la sua creazione, che in qualche modo lo definirebbe, lo delimiterebbe. A meno che, ripeto, non veniamo nell'affermazione che noi stessi vogliamo enunciare, e cioè che ogni realtà in effetti fa parte di una sola realtà, Dio. Perciò il percepire noi stessi ed il mondo nel quale viviamo come avulsi da Dio è una percezione errata, illusoria. Ma anche nel gioco di questa illusione, ogni parte risultante da un non reale frazionamento di Dio non può che essere limitata e finita. E se egli è l'assoluto assolutamente indivisibile, ogni sua parte risultante da un virtuale frazionamento non può che essere il relativo relativamente divisibile. Perciò ogni manifestazione cosmica è relativamente divisibile. Ciò è vero per il tempo, lo spazio, la materia, gli esseri della manifestazione. Infatti, se per esempio lo spazio fosse assolutamente indivisibile, si identificherebbe con Dio. E se fosse infinitamente divisibile, si identificherebbe con il vuoto, con il nulla. Ma il concetto di spazio è legato al concetto di estensione. Ed il concetto di estensione è legato al concetto di materia. Perciò non può esistere uno spazio che non sia legato in qualche modo alla materia. Non può esistere uno spazio vuoto assolutamente. Perché se anche questo spazio esistesse, non potrebbe avere alcuna dimensione, alcuna concretezza, alcuna entità. Lo stesso principio di relativa divisibilità fa sì che gli esseri della manifestazione cosmica, cioè noi, siano Primo, nella loro teoria di sentire susseguenti l'uno all'altro in numero finito, cioè i vari sentire che sono noi, che sono il nostro essere, sono un numero finito. Ciò garantisce la identificazione in Dio di tutti gli esseri. Secondo, che gli esseri della manifestazione cosmica sono in numero finito. E neppure le manifestazioni sono infinite, né come numero né come estensione, perché se lo fossero, Dio sarebbe unicamente manifestazione. E noi sappiamo che Egli è il manifestato e il non manifestato. Perciò, se noi potessimo anche sommare tutti gli esseri di ogni manifestazione, e non è possibile, perché nel momento in cui io prendo in considerazione una manifestazione, quella e quella sola esiste, il numero che si otterrebbe sarebbe un numero indefinito, cioè suscettibile di accrescersi fino a che continuassi a sommare, ma mai infinito. Di infinito non c'è che lui, cioè Dio. Questa sera voi avete parlato della formula di Einstein che si riferisce alla determinazione della massa di un corpo in movimento. È vero, figlio Guido, Silvio, Emilio ed altri che si sono interessati marginalmente. Lo dico anche perché, secondo taluni, la massa di un corpo in movimento diverrebbe infinita quando la velocità del corpo diverrebbe uguale ad una posta velocità critica. Ecco, noi possiamo dire invece con certezza che man mano che crescerebbe o che cresce la velocità a cui è sottoposto il corpo, la massa tende all'infinito, ma nel momento in cui dovrebbe divenire infinita, cioè nel momento in cui la velocità a cui è sottoposto il corpo si identifica con la velocità critica che Einstein pose nella velocità della luce, ma che non è necessariamente quella, in quel momento la formula si traduce in una forma indeterminata della matematica, quali per esempio 0 diviso 0, infinito meno infinito, 1 all'infinito, è vero figli e fratelli? Cioè una di quelle forme dette indeterminate. Il De L'Hôpital cercò con un suo artificio di riportare a valori determinati certe forme indeterminate, ma questo non ci interessa. Certo è che il cosmo, per quanto immenso possa apparire, è limitato e finito, come ogni frazionamento virtuale dell'assoluto. E ciò che è limitato e finito non può contenere alcunché di infinito. Perciò abbandoniamo il concetto dell'infinita emanazione di spiriti in Dio. Buono a farci capire la vastità, l'incommensurabilità dell'assoluto, ma non a farci intendere che l'atto di creazione di Dio sia in effetti un continuo divenire, un continuo manifestarsi. Noi questo lo capiamo abbastanza bene, è vero figli e fratelli? Sappiamo che ciò che noi vediamo muoversi, crescersi, avere un inizio ed una fine in realtà non è un evento oggettivo, è un evento illusorio. Perciò un'altra immagine distrutta e un altro velo sollevato. Non so se avete fatto caso che il nostro parlare assomiglia in qualche modo alla danza dei veli. Un primo velo cadde quando vi parlammo per spiegarvi che l'apparente confusione, ingiustizia, dolore del mondo nel quale vivete in realtà facciano parte di un ordine sommo, di un'ammirabile perfezione. L'evoluzione, la legge di causa e di effetto, di reincarnazione, sono tutte verità sulle quali poggia il perfetto equilibrio dell'esistente. Ma chi credesse di appagare la sete di sapere degli uomini dando loro le risposte a certe domande che si fanno sarebbe un ingenuo, e questo è una fortuna per tutti perché assicura un progresso. Quindi se alcuni interrogativi vennero subito soddisfatti, altri ne sorsero. Perché, vi chiedeste, e come è conciliabile la mutabilità dei mondi sensibili con l'immutabilità dell'assoluto? E via. Da qui la necessità di alzare un altro velo. Parlammo allora della non contemporaneità che esiste fra certi sentire legati ad una stessa serie di fotogrammi. Contemporaneità che esiste in assoluto fra sentire analoghi, e non potrebbe essere diversamente. Ciò che è analogo e che esiste al di là del vostro tempo e del vostro spazio vibra simultaneamente e in modo indipendente da questi. E se tale verità non appare nei piani fisico, astrale e mentale, appare invece in modo inequivocabile nel piano acasico o del sentire. Per parlare un po' della vita di questo piano e rispondere così a vostri interrogativi, dobbiamo riferirci ad una fase del sentire molto avanzata, alla condizione d'esistenza che noi abbiamo definito abbandono della ruota delle nascite e delle morti. Perciò tutto quello che io dirò sul piano del sentire va riferito a quella condizione di esistenza. Poiché i sentire analoghi vibrano simultaneamente, questa condizione d'esistenza del superuomo è raggiunta contemporaneamente per tutti gli esseri della manifestazione, in qualunque tempo o spazio abbiano ottenuto la loro evoluzione. Quella condizione d'esistenza è del tutto diversa dalla vostra attuale. Allora il sentire fluisce spontaneamente, senza necessità di stimoli provenienti dai piani grossolani. L'individuo non ha più niente di umano, non ha più sensazioni, non pensa più,
Per quanto il sentire nel suo succedersi sia più simile ai pensieri che non alle sensazioni, quest'ultime infatti insorgono in voi quando sono stimolate, non fosse altro dalla vita fisiologica del corpo fisico. I pensieri invece si susseguono automaticamente. In modo analogo, il sentire fluisce spontaneamente e niente può frenarlo o soffocarlo. Allora, in quella condizione di esistenza, non esiste più l'io egoistico con il suo bisogno di accumulare, crescere, che reca la maggior parte del dolore all'uomo, come dice il fratello Claudio. Evidentemente esiste ancora il senso della individualità e l'illusione del succedersi del sentire, di un sentire che sente di crescere sempre più di intensità, ma è cosa diversa dal senso di separatività che percepite voi nella vostra attuale condizione di esistenza. Perciò il vedere se stessi proiettati in quella dimensione come degli esseri, degli uomini ingigantiti e sublimati è una di quelle immagini che dovete distruggere. Una particolarità che colpisce chi raffronta la vita del sentire del piano akasico con quella degli altri piani più grossolani è la mancanza assoluta di maestri, istruttori, guide spirituali. Nel vostro mondo potete incontrare figure di santi che vi portano parole di illuminazione, esseri del vostro tempo che non sono vostri contemporanei nel sentire. Nel piano akasico, dove non esiste più l'illusione di una contemporaneità di sentire in effetti non esistente, non appaiono più queste immagini. In vero non appare nessuna immagine. Intendo dire che nei piani grossolani si percepiscono le immagini di oggetti e corpi estranei all'individuo che appartengono al mondo esteriore. Nel piano del sentire esiste unicamente il sentire ed il contatto tra i sentire è un contatto di comunione. E se a livello di esistenza umana il contatto è mediato dai sensi e giunge difficilmente a farvi cogliere la realtà delle cose, piuttosto ne fa cogliere l'apparenza, così non è nel piano del sentire. Qui la fusione di un sentire con una realtà avviene dall'interno dell'essere, senza necessità di intermediari, gradualmente. Voi avete bisogno di afferrare delle immagini del mondo che vi circonda. Se volete conoscere di più, dovete esplorare quanto più possibile attorno a voi. Nel piano del sentire non esiste visione del mondo esterno, ripeto. Esiste fusione con una verità. L'abitudine che avete al vostro mondo forse vi fa chiedere se è possibile accelerare o deliberatamente provocare una comunione. Ebbene, niente di tutto questo. La comunione fra il sentire, che implica il raggiungimento di un nuovo sentire, avviene automaticamente per reciproca attrazione fra sentire simili e complementari ad un tempo, seguendo un ritmo naturale che deriva dalla natura stessa del sentire. Qua potremmo parlare delle cosiddette anime gemelle, ma non lo faccio per non creare inutili figurazioni romantiche. Ebbene, il fatto che la comunione fra sentire non possa essere deliberatamente promossa e ricercata può farvi pensare ad una mancanza di autonomia. Ma dovete tenere presente che nel vostro mondo la possibilità di cambiare, la supposta libertà, la possibilità di scegliere, è tanto più necessaria e vitale quanto più grande è l'insoddisfazione dell'uomo. La vita del sentire è essenzialmente beatitudine e completezza, e chi è in quella fase della sua esistenza non prova la necessità di sentire di più, perché sente sempre la misura massima che può, perciò è essenzialmente appagato. L'amore disinteressato, altruistico, è la spinta che allarga la comunione degli esseri fino a farne una sola cosa. E questo amore non è soggetto a stanchezza, semmai si infiamma sempre di più. Un aspetto particolare che potrebbe cogliersi nel piano ancora del sentire è l'assoluto distacco e disinteresse per i piani di esistenza più grossolani. Tutto di essi appare trascorso, raffermo, inutile, superato. La stessa sapienza, la cultura, perfino la conoscenza della vita, della natura, della materia, del cosmo, del macrocosmo, appaiono nella giusta luce, e con questo rispondo alla vostra domanda, un mezzo ormai più non necessario, ormai più necessario per stimolare un sentire. Ma ora che il sentire fluisce spontaneamente, l'utilità di questo mezzo è acquisita in modo indelebile. Dirò di più. Siccome sentire significa coscienza, da questa successione di sentire sempre più intensi ed ampi, la sapienza ne risulta automaticamente incrementata. Ma è una sapienza diversa. Intendo dire che voi conoscete concetti e li ritenete a mezzo della memoria. Noi non seguiamo questo mezzo. Nel piano del sentire non si conosce una verità, ma si è anche quella verità, e ciò in una lucida consapevolezza che non dà adito a false interpretazioni. Mi accorgo che se continuassi a tradurre in immagini la vita del sentire, mio malgrado contribuirei a creare in voi delle figurazioni che vi trarrebbero in inganno. Perciò mi tatto su questo argomento come si conviene a chi teme di dire troppo. Mi rimane un ultimo argomento da concludere, quello che iniziammo la scorsa volta. Io espressi la mia convinzione che l'uomo di media cultura della vostra civiltà, con i mezzi di cui dispone, cioè la sua intelligenza e le sue conoscenze, può credere a Dio senza fare alcuna affermazione fideistica. E per controllare questa mia convinzione mi calai nei panni di un siffatto uomo. Naturalmente le mie sono affermazioni ipotetiche, ma se esse si fondano su dati di fatto e sulla logica, posso tenerle in considerazione fino a che non siano smentite in qualche modo. Ciò non è contrario né alla ragione né alla scienza positiva. Per convincersi di questo basta pensare che la concezione atomica della materia è un'ipotesi di questo tipo, e voi tutti siete a conoscenza di quanta strada sia stata fatta dalla scienza positiva con questa concezione. Se io identifico la prima causa con Dio, potendo credere che l'esistente ha una causa, come vedemmo la scorsa volta, fino ad ora potrei ammettere l'esistenza di Dio. Però preferisco ragionare su questa causa per vedere in quale Dio posso credere. Voi udrete cose già dette. Non è la prima volta che parliamo di Dio. Ma se le ripetiamo, è per dimostrare in qualche modo che anche stando nella vostra posizione si può pervenire a quella idea di Dio alla quale perveniamo noi con diverso metodo. Perciò facciamoci coraggio e proseguiamo. Eravamo rimasti alla causa. La prima causa antecedente al tempo, allo spazio, alla materia, deve essere necessariamente diversa da tutto quanto cade sotto la nostra attenzione nel mondo del finito, del limitato, del transitorio. È vero, figlio Gilberto? Posso immaginare che il rapporto che esiste fra questa prima causa ed il causato non è lo stesso che esiste fra causa ed effetto nello spazio-tempo. Anche senza addentrarci in considerazioni sul rapporto che esiste fra causa ed effetto nella realtà fisica, che peraltro, badate bene, è messo in dubbio da taluni che non lo ritengono realmente esistente, ma lo ritengono frutto della nostra abitudine a considerare costanti i legami fra certi fenomeni osservati. È vero, posso capire che causa ed effetto, azione e reazione, quali la scienza li coglie, sono eventi spazio-temporali che appartengono cioè ad un dato tipo di realtà. ma che di tutt'altra natura deve essere il rapporto che lega questo tipo di realtà con ciò che ne ha determinato l'esistenza. Perciò io solo per comodità di linguaggio chiamo prima causa la realtà antecedente alla realtà esistente, tenendo presente che il rapporto che esiste fra queste è tutto da determinare. Allora, con questa premessa posso continuare nelle mie considerazioni. La causa del tutto, cioè la prima causa, deve essere indipendente da tutto. Non deve dipendere da alcunché, cioè deve essere la prima causa increata, altrimenti dovrei spostare il mio esame fino a trovare la causa esistita da sempre. Ora, poiché siamo al di fuori del tempo e dello spazio, mi pare opportuno una precisazione, cioè sostituire l'avverbio di tempo sempre con un vocabolo più adatto, e questo è eternamente, perché nel linguaggio comune, io non voglio improvvisarmi filologo, è vero, figli e fratelli, ma nel linguaggio comune si confonde il significato di eterno con quello di perpetuo e di perenne. Noi intendiamo eterno senza tempo, mentre perpetuo qualcosa che ha avuto un inizio e che continua in un supposto tempo senza fine, perenne che non si esaurisce mai, è vero? Intendiamoci sui vocaboli. Dunque la prima causa è eterna. Se è eterna, cioè senza tempo, perché ovviamente siamo al di là del tempo e dello spazio, è immutabile. E già, perché se mutasse avrebbe in qualche modo una successione. Poi deve essere assoluta, cioè indipendente da tutto, altrimenti, come ho detto, non sarebbe prima causa. Se è eterna, immutabile, assoluta, non se ne scappa, deve essere una. Se è una, è tutto quanto esiste, occupa tutto quanto esiste, allora è illimitata. Se è illimitata, niente vuol dire che la limita, e quindi posso affiancare a questo concetto l'altro concetto, è infinita. Se è infinita, non esiste un punto dove essa non sia, quindi è onnipresente, e poiché è eterna, è l'eterna onnipresenza. Se allora è eterna, immutabile, assoluta, illimitata, infinita, eterna onnipresenza, e se confronto i caratteri di questa prima causa con quelli universalmente riconosciuti dalla filosofia e dalle religioni a Dio, vedo che posso chiamare questa mia prima causa Dio, salvo poi a vedere quali altri caratteri posso attribuire ad essa. Se è onnipresente e a contatto del tutto, niente quindi può esserle ignoto. Allora è onnisciente. Ora, se guardo con quanto ordine ed intelligenza si svolge la vita naturale del creato, non posso non credere che altrettanto ordine, equilibrio, intelligenza non sia in ciò che ne è stato la causa. Per cui questa prima causa, oddio, deve necessariamente essere perlomeno tanto intelligente e quindi sapiente della totalità di ciò che ha generato. che proprio il generato mi conduce a fare un'altra considerazione, e cioè che non posso pensare che tutto quanto esiste sia stato tratto dal nulla, ma che l'unica conclusione alla quale posso logicamente pervenire è che Dio l'abbia tratto da se stesso, cioè che sia stato emanato. Non solo, ma non posso pensare all'emanato come a qualcosa di staccato da Dio, che ne viva autonomamente, senza negare a Dio il suo carattere assoluto. Perciò l'emanato deve rimanere in Dio. E se è così, non posso pensare a Dio completo della emanazione, del creato, di quello che volete, e da Dio privo della sua creazione, come a due momenti diversi della sua esistenza, perché negherei a Dio il suo carattere immutabile ed eterno. Perciò l'emanato non solo deve restare in Dio, ma deve esservi sempre stato. Se allora causa e causato sono una realtà unica, quell'inizio e quella fine che ho ricercato e ritrovato nell'esistente non sono eventi oggettivi, sono illusori, sono apparenze. Allora, quanto noi percepiamo non è la realtà, è l'apparenza di essa. Sono congetture che la nostra mente costruisce su informazioni che le pervengono dai sensi, ma non è la realtà di ciò che è. La realtà è ciò che è, e non ciò che i nostri sensi ci fanno ritenere che sia. Allora, come è conciliabile questa apparenza con una realtà diversa? Certo, deve esservi un modo comprensibile che concilia questi due aspetti del problema. Ed è proprio da questa spiegazione che debbono scaturire i valori antropologici, non il contrario. Cioè, errato sarebbe dal valore umano immaginare la realtà di Dio e su quello creare un'etica. E mi pare che proprio questo errore sia stato fatto, cioè partendo da ciò che i nostri sensi ci fanno ritenere realtà, gli uomini abbiano tratto tutte quelle concezioni del divino che ne fanno un essere antropomorfico, se non nell'aspetto, perlomeno nel comportamento. Invece mi pare più proprio pensare che egli sia la causa di tutto, come io ho postulato, ma ne ho dedotto che causa e causato debbono essere un'unica realtà. Oppure lo posso immaginare come un ordinatore di un caos preesistente, ma ne ho dedotto, è vero, che se fosse realmente così, ciò contrasterebbe con la sua natura immutabile ed eterna. O lo posso immaginare come essere da cui traggono origine tutti gli altri esseri, ma se fosse realmente così, ciò contrasterebbe con la sua natura infinita ed indivisibile. Allora, che cosa significa? Significa che io posso immaginare Dio come più mi aggrada, come più mi fa piacere, ma per essere veramente tale, egli non può che essere l'unica verità, l'unica realtà, perché solo così egli è immutabile, infinito, indivisibile, eterno, perfetto, completo, onnipresente, onnisciente, assoluto. Questo è il Dio al quale posso credere senza far torto alla mia ragione. Pace a voi.
Che sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Vi benedico e saluto tutti singolarmente. Chiediamo questo incontro non senza salutare coloro che per la prima volta ci odono. Vi benedico tutti, figli.
Sì? Scusa, per quella creatura di Brescia ci puoi dire qualcosa?
Faremo la consueta riunione affettiva nell'intervallo delle 4 settimane. Ci ritroveremo fra 4 settimane.